Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata della Spirale Ludica. Oggi ricomincia un format che io amo molto, che ho portato effettivamente poco su questo podcast, ma ci tenevo veramente veramente tanto che ci fosse e fosse corposamente presente. Ricominciano le interviste ludiche, quelle in cui chiacchieriamo con un ospite sui suoi gusti, sulle sue passioni, tutto naturalmente a tema ludico. Oggi con me c'è un ospite particolarmente speciale, soprattutto per me. È un'amica, è una streamer e io ci tengo molto 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 che sia qui, perché è un'avidissima giocatrice. Detto questo, per scoprire chi è, cominciamo! La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Allora, oggi con me, finalmente, a questi microfoni, c'è Marichicca!
Ciao tesorissimo, buongiorno e buonasera!
Allora, finalmente sei qui, sono proprio contento che tu sia qui.
Grazie per l'invito, Black, gentilissimo.
Figurati, guarda, io ci tenevo veramente perché so che tu sei una videogiocatrice incallita.
Sì.
E non sarà, spero, l'unica volta che tu sei presente qui. Ma noi spoileriamo ancora niente. A te ho già detto qualcosa, ma non facciamo spoiler. Ma sì, sarà. Non è l'unica volta in cui ti avremo questi microfoni.
Adoro.
Ma oggi siamo qui per parlare in realtà di te, delle tue passioni ludiche in generale. In primis quella sui videogiochi, perché tu sei, come dicevo nell'intro, sei una videogiocatrice dura e pura.
Esatto, proprio da tantissimi anni, da quando ho memoria, mi piace tantissimo il videogioco, proprio come anche trasporto, no? Magari rispetto a un film sei un po' più passivi, no? Guardando il film, eccetera. Mentre nel videogioco sei anche attivo, cioè proprio vivi la storia, l'esperienza, comunque è molto affascinante.
In effetti sì, il videogioco rispetto al film, al libro, al fumetto ha proprio questo vantaggio, cioè quello dell'interattività.
Esatto.
Tu a videogiocare da cosa hai cominciato? Qual è stato il tuo primo videogioco?
Allora, il mio primissimo videogioco da quale ho giocato io personalmente è stato Yoshi Island per il Super Nintendo. Bellissimo gioco, forse ancora adesso è lo Yoshi secondo me più bello di tutti, ma prima ancora con i miei genitori loro giocavano tanto a Super Mario, Super Mario Bros 3 eccetera, però ero ancora troppo infante per poter giocare, quindi invece con Yoshi ho proprio iniziato fisicamente io col pad.
Super Mario Bros 3 tra l'altro capolavoro, ma
è bellissimo.
Mi sa che ne parleremo ancora, perché tu sei una super nintendara.
Esatto. Adoro il mondo Nintendo, mi piace tantissimo anche il fatto che comunque loro cercano sempre di avere un po' questo mood del gameplay, secondo me è eccezionale. Anche del fatto che sia tutto molto animato, cartunesco, colorato, non cerca il fotorealismo e quindi è proprio un gioco, è quello che mi affascina di Nintendo.
Nintendo forse soprattutto negli ultimi anni è rimasta un po' l'unica a curare molto di più l'aspetto meccanico dei suoi giochi che non quello prettamente estetico o narrativo.
Esatto, è anche un po' quello il bello, no? Proprio che è proprio un gioco. Ormai un po' ci siamo abituati a questo genere di giochi di altre software house, dove comunque è tutto molto esteticamente bellissimo, però vuoto, nel senso che le meccaniche sono sempre un po' quelle. Manca un po', secondo me, proprio il fatto di videogiocare. Tornare un pochettino più giovani, più infanti, più divertenti, stupirsi di alcune meccaniche di gioco proprio, non a livello solamente puramente estetico.
Questa cosa, in effetti, sai che è stata anche un po' una delle cose che ha convinto me a prendere poi una Switch, perché io era tanto tempo che non avevo console Nintendo. Tu le hai avute dal Super NES, le hai avute tutte?
Le ho avute tutte tranne, allora questa è una pecca mia personale, è una croce.
Attenzione.
È una croce che porterò a vita il GameCube, purtroppo non l'ho avuto.
Non l'hai avuto?
No.
Se non altro, se non mi ricordo male, tra l'altro, sul GameCube uscì il primo Metroid Prime.
Esatto. Esatto, sì, Metroid Prime. Animal Crossing ha iniziato la serie lì, almeno qui in Europa. Luigi's Mansion, c'è veramente tanti titoli del GameCube che, vabbè, con remake eccetera, poi ho recuperato. Però è una mancanza, cioè ogni tanto mi pento di non averla presa, perché veramente ci sono delle perle. Paper Mario, il portale millenario, è il Paper Mario più bello del mondo, secondo me.
Io allora, purtroppo non ho, ho un grosso buco per quel che riguarda Nintendo, perché per me, insomma, da dopo il Nintendo 64, che peraltro ho giocato perché ce l'avevo un mio amico, io mi sono fermato prima, purtroppo. Dal Nintendo 64 alla Nintendo Switch non ho più toccato una console Nintendo, prevalentemente perché non me le potevo permettere, ecco. Diciamo questo.
È vero che comunque prima i giochi costavano molto di più. Io mi ricordo anche la cassetta di Ocarina of Time, che veniva a costare 100-120 mila lire ai tempi, che comunque era tantissimo rispetto ad adesso, che il videogioco probabilmente è anche più usato, no? più commerciale rispetto a prima, e quindi i prezzi paradossalmente sono un po' diminuiti in qualche modo.
Hai citato Ocarina, proprio Ocarina of Time, perché in qualche modo ti piace Zelda.
È una casualità proprio, guarda, Ocarina of Time è stato il mio primo Zelda in assoluto. Bellissimo, cioè io ho dei ricordi stupendi di quel gioco, è proprio bellissimo. Anche il fatto che inizi da bambino, perché sei un piccolo ragazzino che esce dal suo mondo della foresta per aiutare una principessa, e poi la cosa bellissima è che cresci proprio con lui diventando adulto. È l'unico gioco di Zelda che vedi Link bambino e Link adulto, è bellissimo.
Che rapporto hai con questa saga?
È amore, per me Zelda è veramente amore. Cioè, fra tutte le saghe, comunque il mondo Nintendo, per me Zelda è proprio l'apice di tutto. Il gameplay, il fatto dei dungeon, questi puzzle game abbastanza complessi, almeno quelli in 3D, molto sofisticati in qualche modo. A me Zelda piace proprio per i dungeon, per la complessità dei dungeon. È quello che mi affascina, anche il fatto di magari di perderti, no, in quel momento, ti perdi, non sai cosa fare, non sai dove andare. E poi ti dà tanta soddisfazione quando hai risolto il tutto, no? C'è proprio la soddisfazione personale, è bellissimo.
Sì, beh, in effetti Zelda, tra l'altro, che io mi ricordi, dovrebbe essere anche stato la prima saga ad avere praticamente un open world. Il primo The Legend of Zelda, se non mi ricordo male, sul NES fu,
sì,
se non sbaglio, il primo open world più o meno come lo conosciamo adesso.
Sì, il primo Zelda era il primo open world ai tempi. A me personalmente non è mai tanto piaciuto, perché è veramente tanto difficile, è veramente complesso, e poi è solamente gameplay, storia praticamente non esiste, è solo gameplay. È affascinante, magari all'epoca lo era, anche il primo gioco che aveva il salvataggio, perché prima non esistevano salvataggi, erano con le password o robe del genere. È affascinante da quel punto di vista. Personalmente io un po' gli arcade in generale li trovo difficili per me, perché sono nata e cresciuta un po' con il videogioco dopo gli arcade, no, in qualche modo, quindi un po' platform, un po' puzzle game come Zelda Ocarina of Time. Quindi i primi Zelda è uno scoglio per me difficilissimo da superare.
In effetti erano, io me lo ricordo, il primo Zelda ci giocavo grazie a un mio amico che lo comprò, io non lo conoscevo. Lui lo comprò, lo finì, e poi mi ricordo che veniva a scuola con questa cartuccia dorata, perché il primo Zelda aveva anche la cartuccia dorata.
È verissimo.
Arrivò a scuola con questa cartuccia dorata, mi guardò e mi disse: io ho preso sto gioco bellissimo, lo devi provare. E me la mise in mano, e guardai sta cartuccia dorata meravigliato, e dissi: se me lo dici tu. E entrai a casa, e quando tornai a casa entrai in questo mondo pazzesco, pazzesco. Per me Zelda anche fu un grande amore, anche se io devo dirti la verità sono un po' più appassionato proprio di quelli lì vecchi.
Ok.
Perché, non lo so, c'era un qualcosa che mi affascinava moltissimo proprio nei puzzle e nei dungeon, ancora 2D, ma questo probabilmente è anche dovuto al fatto che ero ragazzino io, quindi no, subentra anche un po' quel fattore nostalgia, ecco.
Certo, ma poi Nintendo gioca tantissimo con il fattore nostalgia, ovviamente. Perché allora io è così, io proprio sono cresciuta con dei genitori che giocavano proprio al NES inizialmente. Io mi ricordo di questo Zelda, questa cartuccia dorata che mia madre giocava con mio padre. Però forse ero troppo piccola, non mi ricordo tantissimo di quei. Mi ricordo la cartuccia perché dorata proprio, bam, era qualcosa di veramente bellissimo da vedere in qualche modo. L'ho sempre però trovato ancora oggi difficile, cioè ci sono tante state riproposizioni del gioco, Nintendo comunque, ripeto, ha tanto affetto con la nostalgia. Quindi in qualche modo al giorno d'oggi lo trovi facilmente, il primo Zelda, lo trovo ancora oggi difficile, cioè secondo me è uno scoglio che ancora tanti magari giocatori attuali non riescono a immedesimarsi in qualche modo, perché era proprio solo gameplay, non c'era storia, non sapevi come usare le armi, così, proprio gameplay puro. Ti catapultavano in questo mondo bellissimo con questo open world gigante e tipo arrangiati, no? Una cosa del genere.
Pensa, adesso Dark Souls fa scalpore perché è così, ma all'epoca i giochi erano tutti così.
È vero.
Anche se in realtà devo dire la verità, all'epoca c'erano i libretti di istruzioni nelle scatole.
Sì, bellissimi.
Cioè, a parte sfogliarli perché erano letti, chi li ha mai letti veramente?
Mi ricordo anche del libretto del primo Zelda, anche di Super Mario Bros. 3, eccetera. Erano colorati, erano belli, ti spiegavano un po' i mostri, come si chiamavano, c'era proprio tutto il bestiario. Erano molto, molto carini. E al giorno d'oggi queste cose non ci sono più.
No, questo è vero. Anche perché ultimamente, poi con l'avvento del digitale, non c'è più neanche il disco o la cartuccia. L'unica a darti qualcosa oramai di fisico davvero è rimasta Nintendo. Cioè, per carità, si escono i dischi ancora con PlayStation e con Xbox, ma
certo,
secondo me spariranno in fretta.
Sì, ma anche Nintendo andrà in quella via. Io stessa con la Switch, la maggior parte dei giochi che ho sono tutti in digitale.
Sì, però devo dire che è più facile reperire un gioco fisico Nintendo che non di altri, ecco.
Dici?
Sì, perché tanti, ho notato, soprattutto anche sulle altre console, stanno cominciando a darti la custodia con dentro il codice.
Ma questo anche Nintendo, io mi ricordo quando ho preso la collector del Nintendo Wii U con Zelda Wind Waker HD, bellissimo gioco anche quello, te la vendevano con il codice. Ma ancora adesso magari alcuni bundle, anche con Animal Crossing per il 3DS, ai tempi quando c'era ancora il New Leaf, lo vendevano proprio col codice. Difficilmente adesso ti danno la console più il gioco fisico, almeno Nintendo.
Tu ti trovi meglio con il fisico o col digitale?
Come dicevo, con la Switch è iniziato proprio il mondo per me in digitale, ma perché è comodissimo, cioè anche il discorso di, non so, voglio giocare a Mario Kart, dopo un'oretta lo stacco, voglio rigiocare ad Animal Crossing, non mi metto lì a togliere la cartuccia, rimetti la cartuccia, togli la cartuccia, cioè è dispendioso secondo me anche per un fattore, non so, di praticità, di velocità, eccetera, avere tutto quanto in digitale, specialmente quei giochi magari online che si sa che comunque in qualche modo usi spesso, no? Può essere, ripeto, Animal Crossing, Mario Kart, Monster Hunter, sono quei giochi che secondo me averli in digitale è qualcosa di più.
Eh beh, questo sì, in effetti anch'io, perché poi alla fin fine, no, vabbè, qualcuno fisico l'ho preso perché, ahimè, i giochi Nintendo purtroppo non calano di prezzo, quindi no. Ogni tanto mi rivolgo all'usato, mi rivolgo magari a qualcuno che dice, ah, non gioco più a questo, lo vendo, e allora ti puoi permettere di comprarlo a dei prezzi più bassi.
Sì.
Però sì, anch'io mi sono rivolto tantissimo al digitale, essendo anche un giocatore PC. Io su PC non compro più niente di fisico, non so da quanto.
Infatti su PC ormai non so neanche se le fanno. È vero che forse ci sono ancora i dischi per, non so, The Sims o altro, credo che ci siano ancora. Però non so quanti veramente lo usano. Su computer ormai è tutto in digitale. Io stessa ho il computer fisso senza il lettore disco.
Sì,
ma da
sì,
anni,
sì.
Non serve più a niente averlo.
Ormai li vendono così, anche se te lo fai assemblare, lo devi chiedere espressamente a un lettore, perché sennò non te lo metto.
Sì, ma anche secondo me è un po' quello che arriveremo un po' anche nei videogiochi, no, in generale. Non so, magari sul cloud streaming o altro, quello non lo so, però sicuramente il digitale sì, ma anche Nintendo stessa ha puntato tanto su questo, visto che se sei abbonato a Nintendo Switch Online puoi prendere i voucher. Sono questi due voucher che tu acquisti e ti permettono di comprare due giochi proprio pubblicati da Nintendo, cioè una lista proprio sua. E questi due voucher costano in euro, se non sbaglio, tipo 99 euro,
99 euro, sì.
99 euro, che ti permette di acquistare due giochi, quindi 50 euro l'uno. Comunque è un ottimo sconto rispetto ai 60 o 70 euro che costa un gioco appena uscito. E poi oltretutto ti danno anche le monete d'oro, eccetera, quindi altri sconti, cioè per me è comodissimo. Io non sto facendo così, sto campando in questo modo.
Sì, beh, in effetti devo dire la verità che ultimamente 50 euro a gioco è un prezzo che comincia a far fatica a trovare anche su PC.
Infatti, poi giochi appena usciti parlo, quindi
sì, sì.
Ci sta, nel senso, tu sai che magari, ecco, la cosa è proprio di acquistarli e saperli, però di doverli sfruttare ovviamente, perché se li acquisti e non compri nulla è già un problema quello. Però è veramente comodo per chi magari ha la passione di Nintendo, è comodissimo, perché acquisti un gioco oggi, cioè adesso fra qualche settimana esce Kirby, che è bellissimo e favoloso. Prendi quello col voucher, poi aspetti, non devi per forza consumarle tutte e due, aspetti che esce un altro gioco che ti interessa entro un anno, perché poi scade il voucher e ne prendi un altro.
Beh, che Nintendo tutto sommato sotto questo profilo non ti dà modo di rimanere senza o di farlo scadere il voucher.
No,
questo...
infatti, cioè esce di tutto. Poi, ovvio, chi ha la Switch, secondo me, anche perché gli piacciono i first party di Nintendo, sarà un po', cioè per giocare terze parti o indie solo sul Switch, vabbè che è bellissimo giocare in portabilità Stardew Valley, Hollow Knight o altro, cioè è comodissimo e bellissimo, però è normale che non acquisti una Switch solo per quei titoli.
Sì, beh, in effetti ultimamente devo dire che anche secondo me quello che in inglese chiamano il selling point, no? Cioè il punto di forza,
esatto,
di Nintendo sono proprio i suoi videogiochi first party. Videogiochi first party, peraltro, di cui abbiamo soltanto appena accennato, ma mi sembra che non ci sia solo Zelda ad appassionarti dei marchi Nintendo.
Assolutamente no, ci sono tantissimi altri titoli, tutti praticamente. Mario Kart, io con Mario Kart 8 è vero che l'avevo già preso su Nintendo Wii U, però su Switch è quasi rinato, no, in qualche modo. Mm-hmm. Poter giocare in portabilità, poter comunque giocare online con i tuoi amici, adesso che c'è anche il pass, bellissimo, nessuno se l'aspettava, con nuove corse, cioè è una nuova anche rinascita secondo me di questo Mario Kart, che è vecchissimo se ci pensiamo negli anni, però ancora oggi è uno dei più belli proprio a livello anche estetico, 60 fps, 1080p, cioè proprio rende tantissimo, è un must have per la Switch, e non per questo è anche il titolo più acquistato di tutti i giochi di Nintendo Switch.
In effetti capisco perché ce l'ho anch'io. Mario Kart, che peraltro ha un po' inventato questo sottogenere dei racing game, perché credo che il primo gioco organizzato proprio così con... Oddio, no, non proprio il primissimo, perché mi ricordo che c'erano giochi un pelino più vecchi che cominciavano ad avere quest'idea, però questo gioco molto molto scanzonato con 3400 bonus che ci si tira la roba in testa, perché poi ricordiamoci che più che una corsa quella di Mario Kart è una guerra.
Esatto, ma è un po' come le corse spericolate, no? C'era quel cartone su Cartoon Network dove c'erano questi giocatori che andavano a fare queste gare spericolate, si chiamava, se non sbaglio. Sì. E ognuno di loro aveva un po' degli oggetti, delle cose. È quello Mario Kart, è un party game, è ovvio. Ed è divertentissimo, è molto accessibile a tutti, è semplice da giocare, ma anche stratificato, perché anche lì, come tutti i giochi Nintendo, quello che mi piace anche di questo, Nintendo stessa, mi piace molto il fatto che siano accessibili a chiunque, ma per padroneggiare bene il tutto sai che devi studiartela bene, perché il gioco, per esempio, anche Mario Kart stesso, non ti dice che magari prendendo tutte le 10 monete vai più veloce degli altri. Non ti dice che magari prendendo un personaggio piccolo, grande, medio, cambia il tuo stile di gioco, cambia le deparate, cambia tutto. È bello per questo, cioè proprio c'è una stratificazione di difficoltà accessibile a tutti, ma per chi vuole più una sfida maggiore c'è anche quello.
Oltretutto io ho già parlato di Mario Kart qui sul podcast a proposito di una sua peculiarità che secondo me passa un pelo inosservata, ma ad occhi un po' più attenti è abbastanza marcata, che Mario Kart non si bilancia tanto. Cioè, il bilanciamento di Mario Kart non è tanto orientato sui kart o sulle ruote, quanto sul giocatore. Cioè, c'è questa cosa per cui
è vero.
I bonus migliori li prendi molto più probabilmente se sei in svantaggio. Quindi
certo.
È tutto il bilanciamento sta tutto nel mantenere la sfida accesa fino al traguardo.
Esatto, perché anche lì c'è un algoritmo, una roba del genere, che quando sei ultimo è normale che è più facile prendere la stella, il pallottolo Bill o comunque anche lo stesso guscio blu, per dire. Quindi sono tutti comunque item molto forti nel gioco, e chi è magari già al primo, al secondo, al terzo posto prenderà più facilmente i soldi, le monetine, una banana, comunque cose molto semplici, no? Perché non ti servono in quel momento. È vero che è molto comodo poi usarle come pararsi, no? Come se hai uno scudo dietro, con la banana, col guscio, quello che è, insomma, così almeno sei un po' protetto sul fatto se ti arriva un guscio da qualche parte.
Che è un'altra cosa che il gioco non ti dice, che puoi usare i bonus per parare le...
Certo, ma sono tante cose in realtà di Mario Kart che il gioco non ti dice, devi scoprirlo tu, ma perché è proprio stratificato. E tanto questo, cioè Mario Kart è un po' in questo modo, ma soprattutto Pokémon è qualcosa di mostruoso. Non ti dicono niente, ma c'è il mondo, c'è veramente il mondo dietro.
Pokémon, un altro marchio Nintendo mica da ridere, tra l'altro forse adesso come adesso il più popolare in assoluto.
Certo, certo, è uno dei marchi in assoluto, cioè proprio dei videogiochi in generale. Ormai chi non conosce i Pokémon è qualcosa di mostruoso a livello di marketing, e lì è molto bello anche per questo, perché ovvio, se tu prendi Pokémon, giochi la storia, finisci la storia e pace, amen, è molto accessibile da quel punto di vista. Ma per chi magari conosce un po' il competitivo, c'è il mondo dietro, è bellissimo vedere come si riesce a modificare tante strategie, perché ci sono delle strategie dietro enormi, è come giocare a scacchi in qualche modo, cioè c'è dietro veramente il mondo ed è molto affascinante questo. Io mi diverto tantissimo a briddare, cioè fare proprio l'accoppiamento conditto, ottenere il Pokémon perfetto con le V, le V precise, eccetera. Proprio costruisci in qualche modo con tante uova, eccetera, il Pokémon perfetto per il competitivo proprio. Ed è molto affascinante, cioè proprio c'è un mondo dietro che il gioco stesso non ti spiega, non te lo dice, è un qualcosa di incredibile. Tanti oggetti da tenere addosso al Pokémon che magari aumentano, diminuiscono, eccetera, l'attacco speciale e altre cose. La natura del Pokémon è molto importante, l'abilità, anche l'abilità normale e quelle nascoste, cioè c'è il mondo dietro a Pokémon.
Conta che io a Pokémon ho giocato pochissimo, nel senso che a parte Pokémon rosso e Pokémon giallo, oltre
che
non
sono bellissimi.
Qual è il tuo preferito?
Oddio, bella domanda.
O bella i tuoi domanda. Preferiti, se vuoi citarmene più di uno.
Allora, di Pokémon, per me il mio preferito in assoluto è Pokémon Oro e Argento, o Heart Gold, Heart Silver, comunque il remake che hanno fatto. È bellissimo perché mi piace tanto l'idea che ci siano due regioni. È quello che mi piace di questo Pokémon, oltre anche ai Pokémon stessi, prima e seconda generazione, sono molto belli, mi piacciono un sacco. E anche il fatto di quando pensavi di dover finire, perché all'epoca non potevamo saperlo, ovviamente, giocando a Oro, una volta che finisci un po' il tutto, vai in un posto e c'è un NPC che ti dice: guarda, sei arrivato accanto, guarda la mappa, apri e c'è tutto il mondo ancora da esplorare, è bellissimo. È quello che vorrei anche in un altro Pokémon, ma non accadrà sicuramente, io ci spero, ma dubito.
Vabbè, mai dire mai, chi lo sa. E questi nuovi Pokémon, perché ho sentito che c'è un po' di polemica intorno a questi nuovi Pokémon che stanno per uscire, che sono Scarlatto e Violetto, tu cos'è?
Sì, allora, non tanto polemiche, secondo me se uscivano prima della release o comunque prima di sapere che esiste Pokémon Arceus, rendevano di più, perché è molto simile ad Arceus, nel senso che comunque i pattern sono quelli, non è che cambiano. Forse è quello, no? Il fatto che mancava un po' quel quid in più, poi comunque è stata una presentazione molto veloce, quindi ancora non sappiamo nulla del gioco. Gli starter sono molto belli, a me piacciono, sono carini. Poi c'è quell'occhetta, quell'anatroccolo bellissimo che sembra un po' il boss della situazione, con questo ciuffo fatto d'acqua, è molto simpatico da vedere. Non lo so, staremo a vedere. A me affascina comunque una nuova generazione che finalmente in questo Scarlatto e Violetto tornerà il competitivo, perché il competitivo Pokémon è rimasto ancorato tutt'oggi a Spada e Scudo, che è un gioco uscito, se non sbaglio, 3 o 4 anni fa. Insomma, ecco, adesso è l'ora un po' di cambiare, no? Anche comunque su Arceus ci sono nuovi Pokémon, versione Isui, comunque lo stesso Goodra che diventa Drago Acciaio, utilissimo finalmente anche per i Pokémon Folletto, che prima ne soffriva tantissimo. È quello interessante, il fatto del competitivo. A me è quello che affascina di Pokémon, perché se devo giocarci solo per la storia è un po' triste, almeno per me, perché è molto semplice come gioco.
Sì, beh, i principi che su cui costruisce il gameplay Pokémon sono poi quelli classici, abbastanza classici, di carta, forbice, sasso. I Pokémon tutto sommato possono avere un massimo di 3 mosse, anche se poi devo dire 4 mosse, scusami. La quantità va un po' a supplire a questa semplicità di base, perché poi comunque chiaramente nell'esatto momento in cui tu hai un team devi anche essere un po' preparato e capire esattamente che cosa potresti trovarti contro, quindi no, cercare di fare un team il più bilanciato, cioè il più vario possibile, di modo tale che, no?
Certo, certo, quello è vero, però io proprio intendevo a livello di storia, di difficoltà proprio contro il Capipalestra, contro la Lega, forse la Lega è la vera sfida finale del gioco, però come proprio modalità di palestra eccetera, ancora tutt'oggi secondo me Pokémon è molto ancorato su una difficoltà semplice. È vero che Arceus cambia tantissimo le carte in tavola perché è qualcosa di completamente diverso, e io spero che venga implementata questa novità anche sul fatto del Pokémon che ha delle statistiche più alte rispetto ai vecchi Pokémon. E quello anche interessante, anche in questo modo così ti permette di lottare contro un Pokémon tipo livello 50, tu sei a livello 60, lui con una mossa ti può shottare, cosa che prima era impossibile farlo. Eri un dio in terra, cioè era impossibile perché eri intoccabile. Invece adesso con questa distribuzione, diciamo, delle statistiche dei Pokémon, rende tutto più complicato, cioè devi comunque fare attenzione, anche se tu sei livelli 20 più alto dell'altro, devi comunque prestare attenzione perché veramente basta poco che ti shottano.
Ma se invece dovessimo uscire dall'ambito Nintendo, qual è qualche marchio che ti porti nel cuore, che dici, ah, questa cosa qui mi ha proprio cambiato un po' la vita ludica, diciamo?
Sì, allora, il mio primo la mia prima via d'uscita dal mondo Nintendo è successa qualche anno fa con The Witcher 3. Bellissimo.
Ah,
The Witcher 3 per l'Xbox, quando proprio la One, quella basica. Mm-hmm. È stato un'esperienza completamente nuova, bello, affascinante, con questa trama, questa storia, con tutte queste subquest, con delle storie bellissime, molto molto affascinanti. E mi piace tantissimo The Witcher, trovo che sia uno dei pochi marchi al di fuori di Nintendo personalmente che veramente dà soddisfazione, un po' lo Zelda, no? Un po' lo Zelda degli altri in qualche modo. Mm-hmm. Anche lì è molto fantastico, è vero che è molto più dark, molto più cattivo, no? da tanti punti di vista, però è veramente molto molto bello. È un altro gioco per la quale io ho preso proprio la PlayStation 4, è Persona 5.
Oh, Persona 5.
Persona 5 è bellissimo, cioè non ho parole. Lì proprio ho scoperto un mondo bellissimo. È il Pokémon più, è versione Pokémon, se volete. Mm-hmm. È più bello, con una trama fittissima, con delle storie molto pesanti, anche suicidi, morti, eccetera. È quello che mi affascina, proprio il fatto di prendere in esame magari delle esperienze vissute di questi ragazzi, di questi cinque componenti di questo gruppo che fa parte Persona, proprio con delle trame, delle storie intense, no? Cioè proprio ci resti male, no? Quando accadono determinate cose, è quello che mi affascina. E poi anche per questo poi ho preso anche Shin Megami Tensei 5 per Switch, è la stessa Autolus che l'ha fatta, quindi è molto bello, mi affascina tantissimo questi demoni, tutti un po' strani, anche lì ricercati su delle leggende reali comunque, quindi è quello che è affascinante.
Shin Megami Tensei, che poi in realtà è la saga principale, Persona è uno, esatto, spin-off, che però è diventato, no? Come dire, è il figlio che diventa più grande del padre, no? L'allievo che supera il maestro.
È verissimo, anche perché ho notato questa differenza. Io Shin Megami non l'ho mai giocato prima di questo per Switch, e ho notato la differenza. Persona è molto più storytelling, cioè proprio c'è tanta storia, c'è tanta trama, eccetera. Il gameplay c'è anche, però è proprio basato, secondo me, tanto sulla storia. Al contrario, Shin Megami è più basato sul gameplay. Sul gioco ci sono tanti mostri da battere, eccetera. C'è anche lì della storia, però è molto meno importante. Secondo me questa è la fortuna che ha avuto Persona, almeno dal 5, è proprio questa, no? Il fatto di avere delle trame che sono tutt'oggi molto attuali. È quello che affascina. è quello che secondo me ha avuto la sua fortuna proprio sulla storia. È bellissimo e spero che un giorno possa uscire anche per Switch, che non sia vincolato solo su PlayStation.
Hai toccato un argomento che a me è tendenzialmente abbastanza caro. Io di solito sono un po' una voce fuori dal coro in questo senso, che è proprio quello della storia nei videogiochi. Ora, sì. Non che a me non piaccia che ci sia una storia ricca, una narrazione coinvolgente, anzi, per carità, è un fattore molto molto importante. Però io sono uno di quelli che stabilisce, per così dire, il primato del gameplay sulla narrazione. Nel senso, mi spiego meglio. La storia, secondo me, all'interno di un gioco dovrebbe essere comunque qualcosa che viene dopo. La prima cosa su cui si dovrebbe basare un gioco sono appunto le sue meccaniche, cosa che invece modernamente spesso succede poco, anzi mi capita di trovare, di vedere delle meccaniche relativamente superficiali e trascurate per invece dare adito ad un comparto visivo e narrativo gigantoscopico, pazzesco. Tu come ti poni in merito?
Allora, sono d'accordo con te in parte, nel senso che a me personalmente a livello estetico è ovvio che l'occhio vuole la sua parte, però sinceramente avere il 4K, full HD, HDR, tutte queste robe qui, super preciso con i particellari eccetera, a me personalmente non è quello che io guardo tanto, è ovvio che l'occhio vuole la sua parte, ci mancherebbe, però non è quello per me il videogioco. E tanto gameplay, sono d'accordo, Nintendo, anche per questo mi piace, perché è veramente tantissimo gameplay e meno storia. Però quando c'è una storia che mi prende, io impazzisco. Cioè, a me piace tantissimo quando c'è la narrativa, quella bella, quella seria, quella dettagliata, fatta bene, cioè proprio non so Uncharted, per dire, no, che è bellissimo, l'ho giocato su PlayStation 4, è molto bello, è un gioco che a me piace veramente tanto, però rimane lì, cioè non è qualcosa che mi è rimasto. Una Persona 5 invece mi è rimasto tantissimo, perché tratta dei temi molto seri, ma tanto seri, che ti prende, no, in qualche modo. Ha questo fascino di queste storie, di come ti prendono, di queste vittime che succedono tante cose, eccetera, di questi ragazzi che sono giovani, in qualche vanno a scuola, quindi non sanno un po' come gestire le situazioni, sono da soli, è quello, no, che mi affascina. Anche la stessa storia di The Witcher, che è ovviamente molto più fantasiosa, c'è tanta trama anche lì nordica, no, leggende del nord, gli elfi, eccetera. A me piace quando la narrativa è fatta bene, altrimenti sì, punto tanto su proprio il gameplay, no? Lo stesso Mario, per dire, i giochi di Mario, Galaxy, che è uno dei miei preferiti, non ha chissà che storia dietro, però è un gameplay bellissimo, cioè è quello che affascina, no? Dipende veramente anche dalla storia. Se sei capace a comunque trattare una storia interessante e seria, soprattutto, mi prende, altrimenti mettiamola da parte e giochiamo solamente. Ecco, per questo Mario o altre di Nintendo mi piacciono, perché non fanno delle storie, se fanno delle storie le fanno sicuramente interessanti. Lo stesso magari Paper Mario, che è un po' l'RPG narrativo di Mario in qualche modo, è affascinante, è vero che è molto un po' più infantile ovviamente di Persona, quello ci mancherebbe, però ha comunque della lore dietro molto molto interessante.
Ma adesso ti faccio un'altra domanda un po' scottante, ti trascino un po' in queste polemiche, tra virgolette, poi polemiche, vai, sono quelle cose che si trascinano, quegli argomenti che oramai si trascinano da tempo in memoria. A livello videoludico, è meglio l'Occidente o meglio l'Oriente?
Bella domanda, ma io sono più per l'Oriente.
Tu sei più per l'Oriente?
Sì, vai. Sì, a me piace proprio lo stile Nintendo, ovviamente giapponese, quindi è Oriente puro. Shin Megami Tensei, Persona 5, sono tutti giochi dell'Oriente. È vero, è però che c'è l'eccezione magari di The Witcher, che è occidente. Dipende, però sono sempre stata più orientata verso lo stile giapponese, questo sì.
Vabbè, ci sta, anche perché alla fine per lungo tempo, insomma, non ho avuto una tradizione, diciamo tradizione videoludica, anche se forse parlare di tradizione è ancora un po' presto, però hanno comunque avuto una tradizione videoludica ben più radicata della nostra, quindi...
Certo, ma anche perché secondo me sono più fantasiosi, no? C'è tanto fantasy nel mondo giapponese in generale. Adesso non mi vengono in mente Okami, per dire. Okami è bellissimo, è fantastico, proprio giapponese, strapora di giapponese da tutti i pori.
Vabbè, d'altra parte, no? È proprio la base della leggenda, delle leggende della mitologia giapponese, no?
Esatto, e a me questo piace anche dello stile dei giochi Japan style in qualche modo, perché prendono le loro leggende, molto fantasy, molto onirico in qualche modo. È bello, è affascinante. In Occidente tendono tantissimo a fare sparatorie, Call of Duty, vediamo tutto quanto, tutti gli FPS sono tutti occidentali. A me, ecco, quel genere non piace, dipende, anche le eccezioni. Overwatch mi piace di più degli altri per quanto riguarda almeno gli FPS, però tendono tanto ad avere questo fotorealismo, questa cosa della realtà, no? Del PlayStation stessa, anche se è giapponese, molto occidentale. È un po' quello che a me non piace, il fatto di avere tutte queste modalità super realistiche e meno leggendarie, meno fantasiose, meno oniriche in qualche modo.
Beh, ti capisco in realtà, nel senso che anch'io, se proprio devo, comunque preferisco andare verso l'elemento fantastico. Tu tra l'altro mi tiri fuori Call of Duty, su cui io ho un'opinione straordinariamente negativa, quindi metti proprio un po' benzina sul fuoco in questo senso con me. Però sì, in effetti è vero, tu hai sollevato un aspetto molto molto interessante, cioè che i giapponesi pongono l'accento molto più sull'elemento fantastico di quanto non facciamo noi in Occidente, anche i nostri giochi, che magari hanno molti elementi fantastici, ma di base poi sono comunque radicati in una struttura molto più simile, tra virgolette, a noi di quanto non lo sia invece un gioco orientale, ecco, non mi veniva la parola, non so.
No, ma guarda, ti dico, in realtà, se noi ci pensiamo, anche noi abbiamo una storia comunque di miti, leggende, abbiamo tutta
ricchissima
la storia greca, che potremmo fare 1500 giochi diversi, cioè veramente potremmo avere tutto quello che vogliamo. Quando lo fanno, come magari quel gioco di Ubisoft, che adesso mi sfugge il nome,
Immortal Phoenix Rising.
Immortal, esatto. Quando lo fanno si perde un pochettino, cioè non lo so, il gameplay fa un po' così, ecco, insomma, sono titoli che a me mi dispiace tantissimo, perché quel gioco lì è molto carino, è molto bello, molto colorato, ricerca anche lo stile di Zelda comunque, Ubisoft
parecchio.
Fa tanto questo, no? Ricerca quello che fanno altri, e quindi in qualche modo, ecco, si ha un po' questa tendenza, no? di avere questi mondi comunque belli, carini, interessanti, con questa idea, la Dea Venere, mi ricordo delle mitologie molto interessanti, poi però si perde sul gameplay. È quello, no? Cioè, non... è peccato, perché lì se si sfruttava tanto, anche si investiva tanto, perché è anche quello il fatto, no? Il mondo orientale investe molto di più in denaro, in ricerca, eccetera, proprio sui videogiochi onirici in qualche modo, fantasiosi, eccetera. In Occidente non si fa, perché si tende più ad avere lo sparatutto, l'Assassin's Creed di turno, tutti questi giochi fotorealismi al massimo, perché probabilmente anche il pubblico vuole questo. La maggioranza, giustamente o ingiustamente, è più si avvicina di più al mondo del fotorealismo, a dove è arrivata la grafica, a dove è arrivato comunque la tecnologia in qualche modo. È un po' quello che secondo me loro ricercano, ovviamente il dio denaro, che fa piacere a tutti avere soldi, ci mancherebbe altro. Però ecco, un po' quello si è perso, no? Questa sorta di fantasia, di investimento anche su un qualcosa che principalmente magari non va al pubblico puramente occidentale, puramente FPS, eccetera. È un po' quello che a me dispiace dell'Occidente, che non, quando ci prova non ce la fa del tutto perché non investe del tutto.
Io vorrei fare un'ulteriore distinzione con te, perché secondo me c'è questa distinzione, in tempi recenti sta diventando anche abbastanza marcata.
Sì.
Abbiamo parlato di videogiochi orientali e occidentali, ma secondo me potremmo persino distinguere oramai tre macro blocchi videoludici, cioè l'Oriente, l'America e l'Europa.
Perché sono d'accordo.
Si vede tanti, almeno a parere mio, poi vorrei sentire anche la tua proprio in merito. A parere mio, il videogioco americano ha ancora questo elemento testosteronico esagerato.
Certo.
Che invece in Europa è molto stemperato. In Europa abbiamo videogiochi come The Witcher, giustamente, dove Geralt, per carità, sì, è quello super cazzuto della situazione, però non è così puntato su quanto è virile, quanto è forte Geralt. Anzi, una delle cose belle di The Witcher è proprio che ti mette di fronte al fatto che il mondo è fatto tutto di tonalità di grigio, non c'è mai niente di completamente positivo, mai niente di completamente negativo, e che in fondo la vita è un compromesso, no?
Esatto.
Ma mi viene da pensare anche a un gioco che, per carità, io lo cito sempre perché per me è un capolavoro, io lo amo visceralmente, che è Dishonored, dove, per carità, è vero, i protagonisti, soprattutto nel primo, il protagonista non emerge tantissimo, però anche lì Corvo o Emily, nel secondo, perché si può giocare sia sì, il protagonista del primo che sua figlia, sono prima di tutto alla ricerca di una vendetta, quindi già non cominciamo con un eroe completamente positivo che imbraccia dei valori positivi, per quanto noi all'inizio del gioco siamo comunque dalla parte del protagonista perché ci viene mostrato come vittima di una grave ingiustizia, però comunque lo scopo del gioco è una vendetta che di suo già non brilla per moralità. E poi comunque tutto sommato sono loro malgrado protagonisti un po' riluttanti, a volte un po' forzati nelle situazioni, non sono il supereroe coi pettorali giganteschi che fa vedere quanto è fico lui, ecco, cosa che invece nel videogioco americano è
tanto presente. Sono pienamente d'accordo con te, anche i semplici Far Cry, Assassin's Creed, son tutti titoli, Call of Duty, sono titoli veramente tanto testosteronici, no? Di questa forza bruta che devono spaccare il mondo, eccetera. E sono un po' meno, cioè non fanno vedere l'uomo anche sensibile, quello, non so, anche timoroso, quello che ha delle difficoltà, eccetera, ma proprio supereroi del tutto, completamente asettici, completamente power, eccetera. È un po' quello il peccato. È vero è che però, secondo me, qui in Europa, come videogiochi, come software house, abbiamo poco.
Abbiamo ancora poco, in effetti. Se usciamo dall'ambiente indie, abbiamo poco, in effetti.
Sì, è un po' quello, peccato. Perché comunque tante abbiamo dimostrato, secondo me, anche con il semplice Ubisoft Milano, con il bellissimo e fantastico Rabbit dei Mario, c'è la qualità, c'è la voglia di fare qualcosa di bello, eccetera. Quindi esiste anche qui qualcosa che, insomma, sono capace a lavorare, non è che non sono capace, solo che magari non si investe tanto quanto ovviamente in America e in Giappone.
Sì, beh, questo sì. Anche se in realtà, ti dirò la verità, proprio con The Witcher, i videogiochi in Polonia sono diventati uno dei prodotti di punta polacchi, per esempio. Proprio lo stesso presidente polacco propone il videogioco come un'eccellenza polacca, per esempio.
Certo,
che fa ben sperare.
È giusto, ma è giustissimo, perché così anche si crea anche un po' quella creatività, no? Loro hanno avuto la fortuna di avere comunque The Witcher, una saga di libri, inizialmente viene comunque da un racconto di uno scrittore che adesso non ricordo il nome, però è proprio una saga di libri The Witcher.
Sì, io ne ho anche letto qualcuno.
Sfruttandola in questo modo hanno veramente dato esempio anche di eccellenza, cioè è molto bello The Witcher, veramente anche la storia, i miti, mitologie, è un po' il Signore degli Anelli in qualche modo del mondo del nord di The Witcher, è quello che è affascinante. E hanno avuto la fortuna veramente di renderlo molto interessante, che poi è uscita anche la serie TV su Netflix, insomma ha avuto tanto seguito The Witcher.
Serie TV di Netflix con quel figaccione di Henry Cavill,
mamma mia.
per dare una nota, buttarla lì, devo dirti la verità, all'inizio ero un po' scettico, poi quando ho visto, non ho neanche finito la prima stagione perché devo dirti la verità non mi è piaciuta tantissimo la serie, ma se c'è un elemento che ho proprio apprezzato profondamente di quella serie era proprio Henry Cavill nei panni di... è stato perfetto,
perfettissimo, è stato assolutamente ma anche perfetto. Proprio il personaggio di Yennefer è stupendo, cioè io ho visto anche la seconda stagione, bellissimo, mi è piaciuta tantissimo.
Se leggerai i romanzi di Yennefer secondo me ti piacerà ancora di più, perché è un personaggio veramente molto molto sfaccettato. Ma senti, prima di chiudere volevo toccare un paio di cose. La prima è, ancora rimanendo nell'ambito videoludico, se dovessi decidere che hai un genere preferito, quale sarebbe?
Bella domanda anche questa. Allora, a me piacciono tantissimo i platform, quindi platform con Nintendo, classici, con Yoshi, Mario, Donkey Kong, eccetera, proprio vado pazza per il platform, che è un genere che ormai si sta un po' estinguendo, ci sono poca già roba, però a me piace veramente tantissimo. E poi ovviamente lo stile è un po' Zelda, no? Questo open world con i dungeon, l'esplorazione, ecco, l'esplorazione.
L'action RPG.
Sì, action RPG, sì, quelli sì tanto. E poi anche JRPG, come magari Persona 5, Pokémon, eccetera.
Ok, mentre invece esulando un po' dall'ambiente videoludico, tu al di fuori del videogioco che cosa ti piace giocare?
Al di fuori del videogioco?
Sì.
Ah, proprio giocare, ok.
Sì.
L'ho colta, scusami.
No.
Allora, io adoro per esempio tantissimo Monopoly, cioè io vado pazza per Monopoly, purtroppo non ci gioco spesso, anzi da anni che non ci gioco, però ecco, i giochi da tavolo a me affascinano tantissimo, cioè qualcosa di molto particolare, di regole da seguire, poi con gli amici eccetera, i giochi da tavolo mi piacciono tanto, Monopoly in special modo.
Monopoly, guarda, sai che sei la prima che conosco che mi parla, come dire, mi parla così di Monopoly, perché io ci ho giocato e non è che non mi sia piaciuto, mi sono anche divertito, però sei forse una delle prime che conosco che ha questo entusiasmo per questo gioco. Cosa ti colpisce?
Il fatto anche di, allora, è molto strategico, no, Monopoly, cioè tu inizi ad acquistare le tue caselline del colore lo stesso, quindi poi ti puoi fare gli alberghi, case, eccetera, e non lo so, mi affascina questo, è anche molto strategico come gioco, sembra banale ma non lo è, e mi piace per quello. Poi magari quando qualcuno va un po' in bancarotta, deve venderti qualcosa, dopo c'è questa sorta di patto, no? Di cosa vorresti vendere, a che prezzo, eccetera. È molto figo, a me piace tantissimo Monopoly.
In effetti ha un aspetto che si basa tanto anche un po' sulla, come si può dire, vorrei dire sulla creatività, ma non intendo la creatività, proprio quella creatività in totale, però passami il termine creatività, si basa anche un po' tanto sulla creatività del giocatore, no? Sulla sua abilità di inventarsi qualcosa per mettere in scacco gli altri giocatori, no?
Certo,
non
certo.
Mi piacerebbe, forse un giorno ci farò una puntata, devo studiarmelo bene, ma forse un giorno credo che farò su una bella puntata ricca sul design di Monopoly, perché c'è veramente tanto di cui parlare in realtà, perché
è molto carino. Poi ci sono tante versioni diverse, io mi ricordo quando è uscito l'euro, per esempio hanno fatto Monopoly Euro, bellissimo, con le monete proprio dell'euro, banconote eccetera, con tutte le città d'Europa, Parigi, Berlino, cioè è bellissimo, non si trova più purtroppo da nessuna parte, lo vorrei riprendere ma non si trova più. Poi anche comunque tanto anche nel mondo Nintendo, cioè abbiamo Monopoly Super Mario, Monopoly Animal Crossing, ce ne sono veramente tante di generi di Monopoly e sono molto carini.
Io mi ricordo che l'ultima volta che ho giocato a Monopoly è stato al Monopoly di World of Warcraft.
Ok.
In effetti sì, forse è uno dei giochi con più versioni in assoluto insieme a Risico, credo.
Sì,
pure Risico.
Monopoly è uno dei giochi da tavolo più famoso al mondo, credo.
Credo anch'io.
Sì.
Va bene. Allora, guarda, io ti ringrazio davvero tanto, Marichicca.
Grazie a te, tesoro, grazie mille.
Perché è stata veramente una conversazione interessante, mi ha dato anche adito a poter andare a scavare su alcune cose che non conoscevo del tuo approccio al gioco e al videogioco in generale. E mi hai dato anche degli spunti interessanti, come per esempio questo su Monopoly, che mi darà modo di parlarne.
Perché, bello, mi fa piacere.
È molto famoso e allo stesso tempo molto sottovalutato, secondo me.
Sono d'accordo.
È un bello stimolo, è un bell'argomento. Allora, io ti ringrazio tanto per essere stata qui con me.
Grazie ancora.
Se vuoi ricordare quando sei in live, perché poi sotto in descrizione lascio il link al tuo canale.
Volentieri. Allora, io faccio live il giovedì pomeriggio in serata verso le 5:30-6 di sera. Il giovedì, poi durante il weekend sabato e domenica, sabato verso l'una del pomeriggio e domenica verso le 11 del mattino, e facciamo tarocchi di solito di domenica.
Ok, mentre invece gli altri giorni giochi.
Gioco, sì, un po' giochi Nintendo, anche il The Ring per esempio, che sto uscendo pazza, però ecco, comunque si videogioca un po'.
Va bene. Allora, grazie ancora davvero per essere rimasta qui con me. Io spero che tornerai, sai già anche che cosa ho intenzione di farti fare.
Sì.
Ma non lo spoileriamo, sorpresa,
no,
sorpresa.
Giusto.
Detto questo, prima di chiudere, come al solito, le solite raccomandazioni. Se vi è piaciuto quello che avete ascoltato, quello che ascoltate, mi raccomando, seguitemi su qualunque piattaforma mi seguiate. Sotto in descrizione trovate anche i link per tutti i miei social, dove insomma potete rimanere aggiornati su sulle uscite del podcast, e in particolar modo, se ce l'avete, seguitemi anche su Waveful, il link rimane sempre là sotto, che è un nuovo social che è uscito, perché lì pubblico anche tanti piccoli audio, tante piccole riflessioni, spezzoni. Se per qualche motivo vi sentite particolarmente generosi, sotto vi lascio anche il link di Ko-fi, così se vi piace quello che faccio, oltre che condividerlo e seguirmi, potete anche lasciarmi una piccola offertina per un caffè o per una birra, sarà sempre molto apprezzata. Detto questo, io vi lascio con il solito consiglio, cioè quello di non smettere mai di giocare, e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao a tutti!